Allora, l'incarico è la trascrizione delle intercettazioni ambientali operate a carico di Vecchi Vincenzo. Perito chiede termine?
Direi un 30 giorni.
Beh. Ci sono dei problemi? Nessun problema? Va bene, poi allora si mette a dare.
Sì, metto in contatto.
Passa in cancelleria. Buongiorno. Allora, nel verbale abbiamo messo che oggi si procedeva alla nomina del perito e l'abbiamo fatto. Poi, eventuali questioni sulla missione prove concernenti tre DVD in oggi presentati dal PM e posti a disposizione delle altre parti presso la Segreteria del Pubblico Ministero. Con ordine, prego.
In ordine a questa questione, signor Presidente, Lamma, Avvocato Lamma, difesa Arculeva Guarnera. Io devo fare una brevissima premessa, signor Presidente, perché nella scorsa udienza, anche da parte della Presidenza del Collegio, si è rilevato come le eccezioni debbano essere finalizzate, diciamo, ad effettivi scopi difensivi, non che non lo sia stato, e quindi debbano anche essere formulate nella maniera più concisa possibile. Io non credo che interverrò molte volte nel corso del dibattimento, cercherò anche in questa circostanza di essere il più breve possibile. Devo dire che la questione, a mio avviso, assume un'importanza tale per cui alcune argomentazioni andranno necessariamente svolte e quindi fin d'ora mi scuso se non riuscirò ad essere abbastanza sintetico. Ritengo tuttavia che la circostanza sia importante. Perché? Perché nella scorsa udienza noi abbiamo dato inizio all'esame dei testimoni e devo dire che questo esame è iniziato in una maniera abbastanza anomala. Perché in una maniera abbastanza anomala? Perché è stato ascoltato l'ispettore della Polizia Municipale, Corda, il quale però a ben vedere, ad ascoltare le domande che gli sono state formulate e le risposte che gli ha fornito, non è un testimone nel senso tradizionale del termine, non è un testimone all'accezione che noi intendiamo normalmente, nel senso che non ha risposto su fatti cui ha assistito, ma in buona sostanza è dall'esame che del materiale su cui ha risposto, cioè dei tre DVD che costituiscono una sintesi di un materiale ben più ampio che è stato allegato a questo procedimento dalla procura, è stato depositato in questo procedimento dall'accusa, dalla procura, e risulta ancora più chiaro, ha risposto in una funzione sui generis che non è quella del testimone e che si avvicina di più, anche se non lo è, a quella del consulente tecnico. Il punto fondamentale che io vorrei sottoporre alla vostra attenzione, che è un punto sostanziale di questo processo, che la pubblica accusa si muove in questo processo attraverso una metodologia di questo genere. Non si inizia ascoltando dei testi che vengono a rispondere su fatti a cui hanno assistito, ma si inizia attraverso un procedimento, diciamo, che ci si aspetterebbe alla fine. Cioè si fa quella che io chiamerei una sorta di requisitoria mediatica. In buona sostanza si dà al collegio una immagine, un'interpretazione sui fatti di Genova, non sui fatti di questo processo, ma sui fatti di Genova, e su quella poi si intenderà, io immagino perché ancora non lo so, si intenderà passare a un esame più di dettaglio e più nello specifico di quelli che dovrebbero essere i fatti. Ma così facendo si deposita e si allega a questo procedimento un documento, io lo chiamo impropriamente documento perché non so se ai sensi del 234 possa veramente chiamarsi documento, ma diciamo un documento cinematografico che è abbastanza anomalo. Perché abbastanza anomalo? Perché contrariamente a quello che si trova nella giurisprudenza sulla quale non vi annoio perché sicuramente la conoscete meglio di me, si dice questo documento, queste videoregistrazioni sono videoregistrazioni tra virgolette montate, cioè sono videoregistrazioni che contengono quello che la Cassazione, io qui c'è una sentenza del 93, ma poi la giurisprudenza è abbastanza univoca, quello che la Cassazione ritengono inutilizzabili se, in quanto si dice a contrario, la Corte ha ritenuto utilizzabile a fini di prova una videoregistrazione comprovante l'esecuzione del reato da parte dell'imputato ritenuta autentica da parte del giudice di merito attraverso l'esame diretto del nastro e l'individuazione di modalità dell'uso dell'apparecchio, dei tempi, dei luoghi, delle riprese, dell'assenza di taglio, di manipolazione delle sequenze impressionate. E questo è il punto, perché questi DVD contengono dei tagli e delle manipolazioni, nel senso che, vorrei essere molto chiaro, non vorrei essere frainteso, nel senso che, diciamo, le singole immagini vengono poste una vicino all'altra non attraverso una conseguenzialità all'interno del documento, cioè del singolo video, ma attraverso una costruzione logica che viene proposta da chi questo strumento ha ideato. Quindi si tratta praticamente di quella che potremmo chiamare in senso generale un'opera dell'ingegno, laddove non si dà una visione fattuale degli eventi, ma si dà un'interpretazione tra virgolette di tipo sostanzialmente artistico. Allora, io cito quello che non è un giurista, ma che è un grande maestro comunque, che dice: tutto quanto precede il montaggio è semplicemente un modo di produrre una pellicola da montare. Questo lo dice Stanley Kubrick, ma un grande cineasta tedesco, che è William Dieterle, dice: il montaggio non è semplicemente un metodo per mettere insieme scene e frammenti distinti, in realtà è un metodo per guidare in modo deliberato e forzato lo spettatore. Allora, un grande cineasta russo del muto, Pudovkin, dice: il montaggio è il vero linguaggio della produzione di un film. Non vi annoio su altri autori, non vi annoio su Godard, su Lucas e su altri grandi uomini di cinema, ma questo è un punto giuridicamente rilevante, signor Presidente e signori del Tribunale, è un punto giuridicamente rilevante, perché se noi questi divulgiamo, dare una visione generale dei fatti, perché questo è fondamentale forse nella logica di questo regista per poter reggere una interpretazione che altrimenti dal punto di vista di un esame fattuale vero e proprio non potrebbe assolutamente reggere. In questo libro, Cheno rappresenta un banale episodio di una lite sul mezzo pubblico in decine di modi, e i modi cambiano a seconda del linguaggio con cui questo episodio, che di per sé è banale, è una lite sull'autobus, viene rappresentato. La prefazione di un grande maestro della semiotica, cioè Umberto Eco, è un libro che consiglio a tutti perché è molto interessante, lo consiglio anche ai giuristi. Perché, vedete, non si può pensare di passare attraverso questo stretto pertugio, cioè di dire, e anticipo quella che può essere un'obiezione da parte di chi ha confezionato questo prodotto artistico, diciamo, perché secondo me è un'opera dell'ingegno, poi posso condividere o non condividere, vorrei anche dare una valutazione su questo punto perché non, mi sembra non peregrina. Si può dire, vabbè, ma noi come pubblici ministeri abbiamo depositato tutti questi video, abbiamo tratto una sintesi e poi se voi li volete vedere, voi li potrete vedere. No, perché qui c'è già un'alterazione del gioco, perché capite bene che non può essere consentito, non mi sembra che il codice di diritto consenta alle parti di fare due film, cioè la procedura non è stata ancora cambiata al punto tale che si inizia non con la richiesta delle prove ma presentando il filmino del processo che indica quali sono gli aspetti salienti del processo. Non credo che questo ancora sia previsto nel nostro ordinamento, forse in futuro le riforme che sono in corso porteranno a questo tipo di soluzione, però questo non è il caso. E allora se questo non è il caso, io mi chiedo come non si possa non rilevare che c'è un'arbitrarietà di fondo di questo procedimento. E anche qui non uso un termine nell'accezione polemica, ma l'accezione puramente linguistica. C'è un'arbitrarietà nel senso, e faccio alcuni esempi molto precisi, che per esempio il fatto che ci sono dei titoli sui vari capitoletti. Perché i titoli li mette chi fa il documento, e chi fa il documento non è una fotografia della realtà, ma è una interpretazione della realtà. Quindi nel momento in cui io dico, per esempio, quando si vedono i fatti di Via Tolemaide, i manifestanti attaccano i carabinieri, io produco un'alterazione della realtà. Non solo e non tanto perché in realtà è avvenuto esattamente il contrario, perché questa sarebbe già un'ulteriore alterazione, quanto perché si arriva alla fine e non si parte dall'inizio. Questo semmai sarà la conclusione che qualcuno potrebbe trarre, qualcuno che non ha assistito ai fatti, direi io, lo dico però dire in terzo, ma comunque certamente non può essere un qualche cosa che entra oggettivamente in questo processo. Ma dirò di più, ed entro purtroppo nel tecnico, anche nel tecnico dal punto di vista cinematografico, ma è fondamentale, perché questo è l'atto d'inizio, signor Presidente, e se iniziamo così tutto il processo ne viene compromesso. Io non so, entro un attimo nel tecnico, cercherò di essere breve. Voi sapete che ci sono nella cinematografia contemporanea varie teorie per quanto riguarda il montaggio di un film. Quindi uno potrebbe dire, ma questo film in fondo, in questa concitazione di eventi giustapposti l'uno all'altro, potrebbe essere un film tributario dal punto di vista artistico di quella che era il grande filone della cinematografia francese, penso a Godard, penso a quel grande film che è Fino all'ultimo respiro, in cui abbiamo visto uno straordinario giovane Belmondo. Ma questo pur sempre non è la realtà, è un'interpretazione della realtà. Attraverso questa concitazione si vuole dare un'immagine preventiva del contesto, e questo non può essere consentito in sede di interrogatorio di un testimone che tra l'altro non ha assistito ai fatti. Temo che l'esito finale, avendo visto io questi video, e mi rendo conto che non dovrei nemmeno parlarne, quindi lo dico solamente di scorcio, l'esito finale in realtà non è Godard, l'esito finale è un Peter Greenaway, l'esito finale è un ventre dell'architetto, un valigia di Tours Loper, cioè un qualcosa di estremamente faticoso, qualcosa di che forse vuole spingere a una reazione da parte del pubblico. Questo è l'espediente linguistico, ma siccome l'espediente artistico di fare un film nel film, signor Presidente, perché qui si sta facendo un film nel film, questi video che dovremo vedere stamattina sono un film nel film, sono quello che straordinariamente ha fatto Truffaut in Effetto notte, un film nel film, preferisco vedere Truffaut.
l'operazione, come dire, mistificatoria che artisticamente fa Truffaut è molto più riuscita di quella che fa nei pubblici ministeri. Penso a Blow Up di Antonioni, penso, per andare a un film più recente, all'Uomo delle Stelle di Peppino Tornatore. In buona sostanza siamo sempre lì, ma qui siamo in un'aula di tribunale. Qui siamo in un'aula di tribunale. E quindi io non posso essere costretto, signor Presidente, non posso essere costretto a chiedermi se le porte della metropolitana si chiudono o si aprono, come in quel straordinario film recente inglese Sliding Doors. A seconda se si aprono o si chiudono, i fatti hanno una sequenza diversa. O non posso essere costretto a una sorta di Rashomon giuridico, per cui i finali cambiano. Non siamo qui nel cinema giapponese, qui siamo in un fatto storico, e allora io chiedo che il fatto storico si rispetti, perché evidentemente non è consentito di dare un imprinting ideologico, perché è un imprinting ideologico a questo processo. Io non credo sia consentito, non è consentito a noi, ma a tutta evidenza non è consentito nemmeno alla pubblica accusa. Io non sono qui a proporre una soluzione, sono qui a formulare un'eccezione, signor Presidente, cioè che così come sono, quei video dei tre DVD non li possiamo vedere in questa condizione, non possiamo consentire una requisitoria mediatica all'inizio del processo, non lo prevede la nostra procedura, e quindi starà alla prudenza di questo collegio trovare una soluzione. Certo che se ci sono dei video e se sono estratti dei pezzi di questi video, evidentemente questi video dovranno essere visti nella loro interezza, perché la cesura del montaggio è una alterazione, è una manipolazione. E lo ripeto, non lo dico dal punto di vista dell'intenzione di chi l'ha fatto, ma la dico dal punto di vista dell'oggettività del documento. E questo non può essere consentito in sede di acquisizione della prova, perché altrimenti si acquisisce una prova che non è tale. Nella prudenza della valutazione di questa Corte ci sarà anche la possibilità, come dire, di dare una interpretazione ragionevole, alla quale noi non ci opponiamo, evidentemente, di questa situazione. Però è del tutto evidente che così le cose non possono andare, che così le cose non possono essere rappresentate. Finisco dicendo, signor Presidente e signore del Tribunale, che noi comprendiamo, e lo voglio dire in maniera chiara, l'esigenza di farlo questo processo e l'esigenza di cominciarlo. Se noi formuliamo questa eccezione è perché non vogliamo formularlo partendo col piede sinistro, attraverso una ipoteca su questo processo, che è un'ipoteca non giuridica, ma è un'ipoteca, ahimè, ideologica. E anche qui lo dico non nel senso che penso, perché non lo penso affatto, che da parte della pubblica accusa ci sia una ideologia che viene rappresentata qua, ma perché comunque una lettura pregiudiziale dei fatti è sempre ideologica, lo dico nel senso hegeliano del termine, ovviamente. Sotto questo profilo andrà opportunamente contemperata quindi l'esigenza che noi rappresentiamo rispetto all'esigenza legittima che noi comprendiamo della pubblica accusa, ma non si potrà certamente costringerci a fare, come dire, una lettura in contraddittorio puntuale delle varie situazioni che sono rappresentate in questi video, perché ci sono evidentemente delle rappresentazioni, come dire, molto, molto particolari, laddove poi c'è un messaggio chiaro che attraverso questo video si vuole dare, e come diceva McLuhan, il mezzo è il messaggio, e quindi questo montaggio è un messaggio, e noi lo abbiamo bene inteso, ma questo messaggio non lo possiamo accettare. Sarà un messaggio che potrebbe teoricamente venire fuori alla fine di questo processo, certo non lo possiamo accettare all'inizio. Questo non è una prova, cioè è una gabbia entro la quale si vogliono inserire questi fatti, e in questa gabbia noi fortunatamente non ci siamo ancora. Vi ringrazio.
Posso fare una domanda? Mi sembra di aver capito, ma mi corregga se sbaglio, mi sembra di aver capito che lei non si oppone sostanzialmente alla visione di questo, di questi DVD. Il suo è un problema però di uso della prova e di eventuali richieste che farà successivamente, perché lei poi parla di vedere il video intero da cui è stato tratto lo spezzone.
No.
Però lei formalmente non si oppone alla sua...
No, io mi oppongo, no, allora voglio essere chiaro, grazie della domanda, evidentemente non sono stato chiaro, signor Presidente. No, io mi oppongo alla visione di questo DVD così com'è. Dico che questi DVD, questi spezzoni, cioè queste videoregistrazioni vanno viste nel loro insieme.
Quello l'ho capito. No?
Quindi non così, sicuramente no, così come le abbiamo viste noi, no.
Se posso, avvocato D'Agostino per Firuzzi e Darè e anche in sostituzione l'avvocato Alborghetti per Bonecchi e De Andrade. Io vorrei aggiungere all'esposizione del collega Lamma alcuni elementi di valutazione che poi per comodità anche abbiamo redatto in forma scritta di note d'udienza che appunto consegnerò. Non ripeterò gran parte degli elementi che ha già sottolineato il collega Lamma. A me interessa però sottolineare che il problema fondamentale di questo DVD, per quanto abbiamo sentito dall'esposizione del test e corda alla scorsa udienza, è che questi DVD, questo materiale in qualche maniera collazionato, e ci ha spiegato come, con un puntatore, con una suddivisione geografica, con una suddivisione per orari e con una traccia, perché dire devi ricostruirmi i fatti di devastazione e saccheggio è già chiaramente una traccia da seguire. Questi materiali non possono essere considerati documenti ai fini di prova in un processo penale. Non si tratta di documenti perché, come ha detto chiarissimamente la Cassazione con una sentenza relativamente recente del 13 aprile 99, numero 409, ai fini dell'ammissione delle prove documentali sono necessarie due condizioni. La prima, che il documento risulti materialmente formato fuori, ma non necessariamente prima, del procedimento. E secondo, che lo stesso oggetto della documentazione extraprocessuale appartenga al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale e non al contesto del procedimento. Ebbene, per come è stato presentato e è stato formato il materiale di cui l'IPM chiedono oggi che in quest'Aula si prenda visione, credo che ricadiamo sicuramente in un'ipotesi in cui non è possibile considerare questo materiale documento, ma bensì è, per così dire, un atto processuale, è un atto del procedimento. Diceva prima giustamente l'avvocato Lamma che si tratta di una ricostruzione, una specie di requisitoria informatica, ed è esattamente così, è un atto che la procura ha commissionato, per così dire, alla squadra di polizia municipale che si è incaricata della cosa e che è stata incaricata appunto del montaggio di questo materiale e che ha semplicemente lo scopo di illustrare un'ipotesi che è quella che ha portato a questo processo. È tutt'altra cosa dei documenti. I documenti sono i materiali che sono stati formati al di fuori del procedimento, che ritraggono i fatti storici integralmente, quelli sono i documenti, ma non i DVD che vengono proposti in quest'Aula, che non sono documenti e non sono in quanto tali ammissibili e in quanto tali non sono ammissibili, ma sono invece una ricostruzione operata con determinate modalità che ci sono state peraltro molto con dovizia di particolari spiegate in quest'aula da chi poi ha effettivamente curato o personalmente o comunque con la sua squadra il montaggio di questo materiale. Quindi è questo, secondo a nostro avviso, il punto fondamentale. Quelli che vengono proposti non sono documenti, sono atti processuali che nulla hanno a che vedere con il termine documenti e con appunto quei requisiti che possono portare alla loro ammissione in un procedimento penale. Vorrei molto velocemente illustrare soltanto a integrazione di quanto già ha esposto il collega Lamma alcuni ulteriori elementi. Uno riguarda il fatto che, come abbiamo sentito dalla deposizione del teste corda, il materiale che è stato travasato, scusatemi il termine poco tecnico, prima in formato analogico e poi in formato digitale, non necessariamente è disponibile in originale. Questo ce l'ha detto molto chiaramente, perché ha detto il teste corda che i documenti da cui ha tratto il montaggio su DVD sono documenti che sono stati consegnati a volte in copia. Allora qui si pone un ulteriore problema anche su questi documenti, perché sono documenti in copia e noi non avremo mai la possibilità di controllare. Non che, vorrei essere chiaro, non che nel momento in cui sono stati trasferiti in digitale siano stati manipolati, ma che chi ha consegnato la copia a sua volta all'inizio non abbia manipolato. E questo tanto più che molto del materiale che viene utilizzato è materiale che proviene da anonimi. Ce ne sono una serie nell'elenco fornito dalla Procura che ai sensi del nostro codice, dell'articolo 234 del codice di procedura penale, sono palesemente inammissibili. Sotto questo profilo quindi si chiede che non vengano acquisiti e non vengano visionati in quest'Aula i DVD per i motivi che ho esposto, e innanzitutto perché non si tratta di documenti e in quanto tali non sono ammissibili come mezzi di prova in quest'Aula. Quindi io consegno queste note. C'è un'ulteriore questione che peraltro rileva anche ai fini appunto delle prove di cui oggi stiamo discutendo e delle prove documentali, che riguarda il mio assistito Firuzzi Tabar Omid. Anche su questa questione che adesso propongo velocemente ho preparato una memoria nota in maniera da avere, in maniera che il collegio ne abbia la possibilità di visionare sinteticamente e anche la documentazione necessaria. Il problema è il seguente. Il signor Firuzzi è stato iscritto nel registro notizie di reato in data 5 febbraio 2002, questo è pacificamente affermato dalle stesse richieste di proroga del termine di indagini preliminari presentate dalla Procura. A questa richiesta di proroga del termine di indagini preliminari, l'unica che appunto il signor Firuzzi abbia ricevuto, che è la richiesta di ottobre, l'avviso della GIP è del 9 dicembre 2002 ed è stato notificato all'interessato l'11 dicembre 2002, il signor Firuzzi aveva proposto memoria chiedendo che venisse rigettata appunto la richiesta di proroga. E effettivamente il GIP, dottoressa D'Aloiso, con un'ordinanza del 6 marzo 2003, molto articolata perché riguardava più posizioni, ha sostanzialmente respinto l'impianto della richiesta di proroga presentata dalla Procura, e in particolare per quanto riguarda tre posizioni, Predonzani Eurioli, Finotti Luca e Firuzzi Tabaromid, ha respinto la richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari, in quanto depositata dopo la scadenza del primo termine utile per le indagini preliminari, scaduto per quanto riguarda Firuzzi in data 20 settembre 2002. Invitava poi ovviamente il pubblico ministero a formulare le sue richieste con riferimento alle posizioni dei tre indagati entro 10 giorni, cosa che, come poi sappiamo, non è avvenuta. A questo punto è evidente che tutto quanto è entrato in questo procedimento penale successivamente al 20 settembre 2002, tutti gli atti di indagine compiuti oltre questo termine sono pacificamente inutilizzabili nei confronti del mio assistito, in quanto non coperti, diciamo, da alcuna ordinanza di proroga indagine. E pertanto, anche sotto questo profilo, e qui rileva anche ai fini della documentazione che appunto la pubblica accusa ha offerto in quest'Aula, tutto quanto è qui contenuto dal punto di vista di materiale fotografico, in particolare questi tre DVD che sono estrapolazioni di materiale foto-video, sono estrapolazioni di materiale foto-video che sono stati acquisiti a questo procedimento con un decreto di sequestro probatorio da altro procedimento in data 28 luglio 2003. È evidente che le conseguenze non potranno essere che la dichiarazione di non utilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine, così come è individuato appunto dall'ordinanza del GIP, e l'opposizione da parte di questa difesa, ex articolo 191 del Codice Procedura Penale, alla produzione dei materiali probatori così acquisiti oltre questa scadenza per quanto riguarda la posizione di Firuzzi. Devo dire, per quanto riguarda le altre due posizioni che sono assistite di due assistiti della collega Alborghetti che oggi sostituisco, e quindi per quanto riguarda le posizioni di De Andrade e Bonecchi, che in questa stessa ordinanza del GIP in data 6 marzo 2003 erano state individuate le varie scadenze delle indagini, delle proroghe per i singoli indagati, per tutti quanti. E per quanto riguarda Bonecchi Duccio, era stata individuata fino al 20 aprile 2003, era stata concessa la prima proroga. Per quanto riguardava De Andrade, invece, in questa ordinanza si diceva non c'è motivo di provvedere, non luogo a provvedere, perché in realtà la scadenza semestrale si compirà, per quanto riguardava il De Andrade, il 25 aprile 2003. A partire da queste due date dovrebbe essere stata ulteriormente prorogato il termine, quindi concessa un'ulteriore proroga sia per quanto riguarda la posizione del Bonecchi sia per quanto riguarda la posizione del De Andrade. Ciò, per quanto consta a questa difesa, detto molto banalmente, non siamo riusciti a reperire da nessuna parte l'ordinanza del GIP che concede questa proroga, di cui ci sarebbe traccia soltanto in quell'estratto del registro notizie di reato che è stato prodotto dalla pubblica accusa alla scorsa udienza, ma che delle indagini che abbiamo fatto nei fascicoli del PM non siamo riusciti a reperire. Ovviamente a questo punto previa si chiede che si valuti anche questa situazione e si verifichi se effettivamente anche per Bonecchi e per De Andrade c'è stata o meno la proroga delle indagini preliminari, perché questo documento, ripeto, non è a nostra disposizione, e in caso contrario ovviamente per Bonecchi e per De Andrade varrebbero le scadenze già individuate nell'ordinanza di cui invece appunto consegno copia, e quindi il 20 aprile 2003 e il 25 aprile 2003.
Presenta due note. Siete due prenotati. Chi preferisce?
Uguale.
Avvocato Menzione, prego.
Avvocato Menzione per la posizione D'Ammicco. Brevemente, io all'esito dell'udienza della volta scorsa non avevo francamente capito se l'esame del cosiddetto test corda era stato terminato da parte dell'accusa, se vi era ancora spazio per un controesame o che. Avevo comunque, nutrivo fin dal quasi dal primo momento, cioè fin da quando il test, il supposto test, ha iniziato a mettere a verbale la sua deposizione, che di un test si trattava, perché ha esordito dicendo che lui in pratica non delle indagini ci veniva a parlare, ma della elaborazione peritale che gli era stata commissionata dalla Procura. E quindi devo dire che l'opposizione stamattina, dapprima formulata dal collega Lamma, alla quale sto aderendo con questo mio breve intervento, si attagliavano anche al test, un test che esordisce con un nulla so sui fatti, mi sembra che sia assai lontano dalla posizione del test. Comunque mi sembra di capire che ormai siamo a discutere della visibilità, acquisibilità e visibilità dei tre DVD che la Procura ci propone, e quindi su questo intervengo brevissimamente, perché il più, anzi mi pare che è stato detto quasi tutto. Intervengo però specificando che la mia opposizione è alla acquisizione dei DVD, perlomeno all'acquisizione in questo momento, in questa forma, e alla visione dei medesimi in questo momento e in questa forma. È già stato detto, ma lo si ricava facilissimamente anche scorrendo le verbalizzazioni, le trascrizioni della verbalizzazione della volta dell'udienza scorsa, si vada da pagina 27 alle seguenti, che si tratta di una elaborazione da parte del maresciallo Corda di materiale che gli proveniva da altri, vale a dire che non riflette quanto il test avrebbe visto, quanto del reale, della verità, dei fatti avrebbe potuto o avrebbe visto in passato, avrebbe potuto vedere o comunque avrebbe visto, ma si tratta di una sua propria elaborazione fatta sulla scorta di indicazioni che gli provenivano dall'accusa. Ecco, se questo è un documento, così come l'articolo 234 prescrive, bene, signori del Tribunale, io veramente mi sembra che ne siamo lontani le mille miglia. Si tenga presente che sui cosiddetti fatti di Genova sono usciti, per quanto ne so io, ma forse pecco per difetto, almeno 12 romanzi e 9 film. Ora, io non credo che si possa portare come prova documentale i 12 romanzi e i 9 film sui fatti di Genova. Sono altrettante elaborazioni di ciò che uno pensa di quanto è avvenuto in quelle giornate. Talora, sia ben chiaro, la forma letteraria o la forma cinematografica ci restituisce il vero, come dire, il vero artistico, o anche la sostanza, o anche l'essenza più intima dei fatti. Però qua non è che siamo a valutare l'essenza intima dei fatti di quelle giornate. Qua siamo a valutare che cosa è successo in quelle giornate. Da ciascun test chiediamo e chiederemo che cosa ha visto quel test, che cosa ha fatto in quelle giornate. Certamente ci destava un poco di stupore il fatto che la accusa volesse partire con una sorta di cornice prima ancora di avere costruito il quadro, perché di questo si tratta. Ma certamente dopo la testimonianza, chiamiamola così sempre, resa dal maresciallo Korda, ci siamo convinti che non è questo il modo di iniziare il processo. Il Tribunale sa benissimo qual è l'ordine anche interno alla assunzione delle prove, e se il 501 viene dopo le testimonianze significa che per esempio le elaborazioni della parte vengono dopo l'assunzione delle testimonianze, che è anche una logica interna al processo. Prima si riscontrano i fatti, o quel tanto dei fatti che in tribunale può essere riscontrato, e poi le parti possono cominciare a dare, tramite per esempio le perizie, una loro valutazione dei fatti, cioè proporre sostanzialmente una lettura soggettiva dei fatti. Certamente lo possono fare in sede di requisitoria o di arringa difensiva le due parti. E questo penso che lo faremo, lo farà anche questa difesa, di non limitarsi alla arringa verbale, ma di proporre anche, come dire, delle arringhe mediatiche o comunque una propria ricostruzione mediatica. Non è consentito anticipare, come ho detto, la cornice rispetto al fatto stesso. E allora io penso che realmente qua ci si trova di fronte a una decisione di non poco momento, vale a dire non possiamo, questa difesa almeno non può consentire che una valutazione tutta di parte venga prima ancora dell'assunzione delle prove. Noi non ci siamo minimamente sognati di agire in questo modo, abbiamo anche noi le nostre elaborazioni mediatiche, cinematografiche, eccetera, le proporremo quando sarà il momento, anche magari in un contraddittorio nella seconda parte del processo, ma non partendo oggi con una rappresentazione. Io l'ho vista naturalmente, qui sotto il primo sottotitolo è Fatti di devastazione che riguardano Piazza Manini, Via Tolemaide, dove, e questo Presidente mi insegna perché la questione si è già posta durante l'esame del cosiddetto test, devastazione è già una elaborazione soggettiva di ciò che si va a dire, non fatti di Via Tolemaide, ma devastazioni di Via Tolemaide e così via. C'è un'obiezione possibile, naturalmente, ma noi, dice il Tribunale, non l'abbiamo visto questo DVD, come facciamo a decidere, e quindi magari prima lo vediamo, poi si stabilirà se è utilizzabile oppur no. Ecco, io non credo che questo sia lecito, anche per la portata, come dire, per il peso ponderale che ha la visione di una ricostruzione che vuole essere totalizzante e completa rispetto a quella tabula rasa che è il Tribunale in questo momento, quando praticamente non è stato assunto nessun testimone degno del nome di testimone. E allora si pone il problema che si pone quasi sempre quando vi è contestazione sull'assunzione di una prova. Il Tribunale non conosce la prova, il Tribunale però deve valutare se dagli elementi già acquisiti di prova trattasi o di qualcos'altro. Ripeto, le modalità stesse di cui ci ha parlato il maresciallo Korda, unito alle valutazioni che sono già state fatte dai colleghi e che io assolutamente non intendo ripetere, possono indurre il Tribunale a ritenere sensatamente che non di elemento di prova si tratti né sotto il profilo, diciamo, della deposizione né sotto il profilo del documento, ma di una elaborazione di parte che potrà forse trovare il suo ingresso nel processo, ma non in questa fase e non in questa forma. Se bisognerà andare ai fatti anche per via mediatica, abbiamo 204 fatti rappresentati attraverso 204, che sono forse documenti quelli, si porranno poi problemi, alcuni anche abbastanza ovvi, che gli anonimi, che siano scritti o che siano mediatici, non possono avere ingresso nel processo. La do come questione scontata, ma la affronteremo quando sarà il momento. Qua l'ho toccata solo per inciso, perché lo stesso test Corda ci ha detto che almeno 4 degli spezzoni utilizzati sono anonimi. Questo è soltanto la ciliegina sulla torta, direi praticamente avvelenata, che ci si vuole propinare. La ringrazio, signor Presidente.
Signor Presidente, Mazzali per le posizioni Cugnaschi e Caffanini. Ma sarò necessariamente breve, anche perché io sono molto meno colto dell'avvocato Lamma, e quindi quando vedo Truffaut mi addormento dopo 5 minuti. A me in realtà il tentativo del pubblico ministero ricorda un po' la domenica sportiva, più pragmaticamente. Invece che farci vedere la partita, ci vogliono far vedere la sintesi. E in termini giuridici qual è poi il problema? Il problema poi è molto semplice. Sicuramente il filmato è una prova documentale, su questo credo che nessuno va a discutere. Il problema è quello che vi ha fatto rilevare l'avvocato Lamma, che poi è quella della sentenza della Cassazione, che io non vi riporto, è quella del 93. Ma qual è la cosa particolare di questo processo? Qual è il tentativo che vogliono fare i pubblici ministeri? Il problema qui è l'acquisibilità di questo montaggio, l'acquisibilità di questa sommatoria di clips, così vengono chiamati proprio tecnicamente dall'ispettore Corda. Cosa succede in questo caso? Che il pubblico ministero, guardate che questa è la particolarità, questa è la cosa tra virgolette grave, il pubblico ministero si sostituisce a voi, anzi neanche pubblico ministero, il vigile, l'ispettore di polizia giudiziaria, dottor Corda, decide che di una prova consentita, che è tutto il filmato, siano rilevanti alcuni passaggi, alcuni clips. Stiamo attenti, perché praticamente ammette le prove, perché praticamente del filmato vi dice ciò che si deve vedere, cioè stabilisce lui in maniera assolutamente arbitraria, in maniera assolutamente a critica, che vi fa vedere, invece che tutto filmato, vi fa vedere, ritiene che sia rilevante solo quel clip che vi vuole fare vedere. Praticamente ammette le prove, perché la prova è sono i 200 filmati. Lui vi dice che in realtà i 200 filmati non sono rilevanti per il processo, sono rilevanti quei clips che vi vuole far vedere nei 3 DVD. E questo sinceramente non è consentito, ma che non sia consentito facilmente, veramente io ho poco da dire rispetto a quello che hanno detto gli altri colleghi, lo si dimostra facendo un parallelismo con un documento. Se il pubblico ministero chiedesse l'acquisizione di un documento, e poi però ve ne facesse vedere solo pagina 1, 5, 9 e 15, perché è questo che sta facendo. Il documento e il filmato vi decidono che invece che farvi vedere tutto il filmato ve ne fanno vedere uno spezzone. Se vi facesse vedere solo pagina 1, 5, 7, 9 e 11 di un documento, direste al pubblico ministero: scusate, fateci vedere anche le pagine 2, 3 e 4 per una maggior comprensione, mi sembra assolutamente evidente. Questo sicuramente non è compito nel pubblico ministero, ma soprattutto a maggior ragione dell'ispettore Corda, stabilire ciò che è rilevante in questo processo, perché è un compito vostro. Se no stiamo attenti che se fa un po' viene addirittura a presiedere l'udienza, se non ci poniamo dei limiti, perché questo è quello che sta tentando di fare. Le soluzioni sono, io sono un soggetto abbastanza pragmatico, le soluzioni sono in poche parole 3 a mio modo di vedere. O si vedono tutti i filmati, non i film, perché quello che diceva l'avvocato Menzione è assolutamente legittimo, non si può vedere il maledetto G8, perché non siamo al cinema, siamo ancora in un'aula di giustizia. O si vedono tutti i filmati, cioè tutte le riprese, e le vediamo tutte, o voi disponete una perizia, nel contraddittorio però delle parti, sui filmati, decidendo voi con noi, col pubblico ministero, quali sono... qual è la rilevanza dei filmati, quali filmati dobbiamo vedere, oppure il pubblico ministero ritira dei filmati. Sicuramente ciò che non è consentito è che un terzo, l'ispettore Corda, decida la rilevanza delle prove. Questo credo che siamo assolutamente tutti d'accordo, al di là del problema, sicuramente non è l'ispettore Corda che ci deve dire che noi dobbiamo vedere questi clips, perché questo è un compito che aspetta a voi per legge. Quindi io mi oppongo all'acquisibilità in prima istanza del video e soprattutto alla visione come conseguenza. Grazie.
Anche l'avvocato Crisci per Alberto Funaro si associa alle richieste dei colleghi, facendo presente appunto che non sono documenti questi DVD, ma sono un assemblaggio di documenti eventualmente, per cui non è acquisibile in quanto è una visione di parte che può essere utilizzata dal PM nella requisitoria dove vorrà dimostrare la sua tesi accusatoria, mentre invece in questa fase le prove possono essere rappresentate da documenti dei quali poi i giudici valuteranno la rilevanza o l'assunzione come prova, ma in questo caso non abbiamo, come hanno già detto i colleghi, dei documenti ma delle estrapolazioni da documenti eventualmente, peraltro molti anonimi, per cui credo che non ci sia molto da dover valutare ulteriormente, perché riteniamo che non siano acquisibili come prova, ma neanche questa persona, l'ispettore Corda, può essere considerato un teste, non solo perché non era presente ai fatti e non racconta fatti ai quali era presente, ma soprattutto perché ha assunto una funzione che riteniamo sia quella di ausiliario e quindi ai sensi del 197,d non può essere assunto come teste. Quindi chiede che vengano espunti questi tipi di dalle prove acquisite.
Presidente, Famularo per la difesa Monai. Io sarò brevissimo, nel senso che mi associo alle questioni che sono state, direi, dottamente esposte dai colleghi. Mi limito a una brevissima considerazione che dimostra perché secondo me questi filmati oggi non devono essere visti e non sono visibili. Il test Corda, nel descriverci il suo modus operandi, cioè come sono stati formati questi DVD, ci ha descritto queste due operazioni semplicissime, cioè sceglievamo il punto del file considerato di interesse e copiavamo le sequenze del file sul DVD. Ecco, il test Corda fa un'operazione valutativa, cioè quello che un test non è consentito fare. Il test deve riferire, deporre su fatti, non può fare valutazioni. Peraltro la ratio di questa disposizione, che poi è una disposizione cardine della testimonianza, della nostra procedura penale, è facile intuirla, cioè il collegio, il magistrato, il giudice deve decidere su quella che è una rappresentazione dei fatti, non su quella che è una valutazione, che può essere fuorviante, come fuorviante può essere proprio un filmato frutto di un montaggio, perché con un montaggio, signor Presidente, si può far vedere tutto e il contrario di tutto. Quindi, secondo me, per questo, proprio sotto questo profilo, il filmato non è ammissibile e non può essere visto. Mi limito semplicemente anche a sottolineare il problema già rilevato dai colleghi delle sovrimpressioni. Il filmato è corredato, i DVD sono corredati da una serie di sovrimpressioni che, se si limitassero al luogo in cui i filmati sono stati ripresi, allora potrebbero anche essere ammissibili, non ci sarebbe alcuna contrarietà da parte di questa difesa, ma invece contengono una serie di operazioni descrittive, oltretutto molto discrepanti con quello che è il filmato, una serie di operazioni descrittive che vogliono guidare, a mio modo di vedere, il Tribunale verso una visione che peraltro è lontana da quello che è il reale accadimento dei fatti. Quindi anche sotto questo profilo, questo filmato ritengo non possa essere ammissibile e non possa essere visto. Per questo comunque mi associo a quanto detto dai colleghi.
L'avvocato Sommovigo per la difesa degli innocenti, anch'io ovviamente sarò brevissimo perché devo associarmi alle valutazioni già operate da tutti i colleghi che mi hanno preceduto. Semplicemente alcuni punti, come dire, alcune chiose alle cose già dette dai colleghi. In primo luogo, una valutazione che prende le mosse dall'articolo 234 e dall'articolo 190 del codice di procedura. Cioè l'articolo 194 ci dice che è consentita l'acquisizione di scritti e di altri documenti che rappresentano fatti, eccetera, che rappresentano i fatti, per quanto ci riguarda, oggetto del processo. Ora, la considerazione iniziale dell'avvocato Lamma sul montaggio, riprendo una delle espressioni molto efficaci utilizzate, cioè il montaggio non è semplicemente un metodo per mettere insieme scene e frammenti distinti, in realtà è un metodo per guidare in modo deliberato e forzato lo spettatore. Questo ci fa immediatamente capire, letto insieme agli articoli 234 e 190, che anche che in realtà, come hanno già detto i colleghi, questi DVD non sono documenti, ma sono operazioni peritali. Sono operazioni peritali che un test ovviamente non può compiere e che casomai, se il Tribunale dovesse ritenerle necessarie, potrà disporre. Cioè, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, questo testimone ha fatto esattamente quello che i giudici dovranno fare, cioè ha valutato le prove, le ha combinate e ne ha tratto una conseguenza e ha scritto semplicemente quella che secondo lui non è una sentenza ma è una valutazione complessiva dei fatti del 20 e del 21 per ciò che attiene quelle che lui ritiene espressamente essere delle devastazioni. Quindi non sono documenti, ma anche se fossero documenti, la lettura del 234 e del 190, insieme a quello che abbiamo detto essere il montaggio, ci chiarisce immediatamente come questi documenti, anche se fossero documenti, non sarebbero acquisibili, non sono ammissibili. Perché? Perché in realtà non rappresentano i fatti oggetto del processo, ma rappresentano la rappresentazione dei fatti dell'oggetto del processo che si è fatto il testimone. Cioè non ci raccontano i fatti del processo, ci raccontano attraverso il montaggio la valutazione, la visione che di quei fatti ha il testimone. Cioè ci raccontano come il testimone, quali suggestioni, quali elementi, quali valutazioni ha tratto il testimone dalla visione dei documenti. E quindi questa è un'operazione certamente non consentita dal codice di procedura e che rende certamente inammissibili per manifesta irrilevanza quei documenti. Un problema che sottolineava l'avvocato Menzione: voi non avete visto i DVD, non li abbiamo visti, quindi le nostre valutazioni da questo punto di vista sono maturate anche dalla visione diretta dei DVD, ma voi avete elementi, secondo me, anche sovrabbondanti per decidere su questo punto e per rendervi conto che effettivamente qui si tratta di un montaggio e si tratta della proposizione di valutazione di un soggetto che non può in alcun modo valutare in questo processo. E lo avete perché in realtà i DVD non li avete acquisiti, ma avete acquisiti gli elenchi che lo stesso cosiddetto testimone ha prodotto, o che il pubblico ministero ha prodotto facendolo sottoscrivere al cosiddetto testimone. E qui basta guardarli gli elenchi, cioè, ci sono 4 secondi presi da una parte, 2 minuti presi con diversi pezzettini da un'altra parte, 13 secondi presi da un film che è già di per sé montato, quindi il montaggio di un montaggio, altri pezzi presi da una telecamera, un altri 10 secondi presi da un'altra parte. Questo è chiaramente un montaggio, ma l'ha detto espressamente il testimone o pseudotestimone rispondendo alle domande del pubblico ministero, quindi su questo non c'è discussione. Voi avete gli elementi, cioè voi qui avete un montaggio, una ricostruzione dei fatti secondo l'opinione del testimone che è stato esaminato dal pubblico ministero, quindi da questo punto di vista mi pare assolutamente non acquisibile. C'è di più, come abbiamo detto, questa operazione è un'operazione in realtà peritale, e qui il testimone su questo è stato chiarissimo, cioè lui dice: ho preso dei pezzi, ho valutato l'orario e l'ho anche corretto rispetto a quello che inizialmente sembrava, cioè via via che procedevamo col lavoro abbiamo collocato dei pezzi non in un orario ma in un altro. Questa è un'operazione che deve fare il giudice, cioè il giudice che deve ricollocare una volta avute tutte le informazioni dalle fonti di prova che ha a disposizione, ricostruire i fatti e poi valutarli anche giuridicamente. E ancora, anche qui soltanto incidentalmente, perché il motivo mi pare completamente assorbito dalle valutazioni, quindi le lasciamo eventualmente per le ulteriori passi del pubblico ministero, però in questi spezzoni, all'interno di questo video, ci sono delle riprese provenienti direttamente dalla polizia giudiziaria, cioè operate dalla polizia giudiziaria, non sono documenti. Le riprese della polizia giudiziaria non sono al di fuori del procedimento. Sono il procedimento, sono attività del procedimento e quindi a quella disciplina devono sottostare, non possono essere mescolate con attività documentali. Dobbiamo discutere chiaramente, volta di volta, come doveva procedere la polizia giudiziaria, come ha proceduto e se l'ha fatto correttamente si vedrà in quali termini potranno essere acquisiti. Non si possono mischiare a quelli che apparentemente dovrebbero essere documenti. E ancora c'è il problema, su cui non mi soffermo, degli anonimi. Noi qui non abbiamo neanche un originale, o abbiamo pochissimi originali, perché il test ci ha detto, noi chiamavamo originali le copie che ci venivano lasciate, quindi non sono originali. Noi abbiamo una difficoltà o anche l'impossibilità di accertare la provenienza, a questo punto, dei documenti, perché badate che noi dobbiamo accertare la provenienza, cioè chi l'ha portato in procura, questo è facile o possibile. Con gli anonimi già questo non è possibile, e quindi abbiamo il divieto del 240 e l'impossibilità di accertare la provenienza col 239, ma anche con i documenti non anonimi noi non accertiamo una vera provenienza, cioè noi accertiamo chi li ha portati in procura, ma la provenienza è chi ha filmato e eventualmente chi ha già montato prima di portare in procura quei documenti. Perché noi non sappiamo se quegli originali contenevano dei tagli, dei montaggi, una composizione del tutto innocente oppure anche volutamente in qualche modo tendenziosa. Noi li abbiamo depositati in procura ma non sappiamo da dove provengono e quindi ci troviamo in relazione alla assenza di veri originali anche nell'impossibilità di quell'accertamento che il codice chiede all'articolo 239. Per tutti questi motivi quindi ritengo che sia inammissibile l'acquisizione dei 3 DVD richiesti dal pubblico ministero.
L'avvocato D'Addabbo per la difesa di Ceci si associa alle opposizioni appena svolte dagli altri difensori, quindi si appunto oppone all'ammissibilità e alla visione dei 3 DVD prodotti dalla Procura. Grazie.
Altrettanto si associa l'avvocato Tartarini per tutti i propri assistiti. Rispetto poi in particolare alla posizione del Finotti, per cui questo difensore sostituisce l'avvocato Fiorini, si associa in particolare alla questione svolta dalla collega D'Agostino in merito alla posizione di Firuzzi relativa alla inutilizzabilità degli atti svolti dopo la seconda proroga, così come da ordinanza del GIP dottoressa D'Aloiso del 6 marzo 2003. Grazie.
Avvocato Onesta, difesa d'avanzo, mi associo alle richieste dei colleghi, rappresento che proprio anche in atti, anche nella trascrizione del verbale del test, troviamo gli elementi a sostegno della nostra richiesta. Quando il test Corda rileva che di aver avuto una traccia iniziale, che gli era stato dato un riepilogo dei fatti che erano successi a Genova, per cui basandoci su questo e su quello che vedevamo nei nostri filmati, abbiamo cercato di collocare questi episodi in una serie sequenziale partendo dalle prime immagini che noi vediamo, eccetera, eccetera, eccetera. Penso che già questo rilevi come non sia stata un'attività investigativa, non sia stata una prova documentale, ma siano, diciamo, delle valutazioni che vengono fatte su una traccia, su una regia. Per cui mi associo alle varie richieste.
Avvocato Mutelo Pervecchi si rifà a tutte le eccezioni già svolte dai colleghi.
Don Guscio per Fiandra, mi associo alle eccezioni degli altri difensori che sono già state esposte. Una sola precisazione, è già stato detto che questi DVD che sono stati visionati dalla difesa presentano numerose scritte in sovraimpressione che sono a mio parere molto rilevanti perché sono valutative, come alcuni colleghi hanno già spiegato, danno già una valutazione dei fatti, anzi si apre già il primo DVD con queste scritte fatti di devastazione e saccheggio, poi si va avanti con lo stesso tenore. E comunque particolarmente importante è il fatto che ci sia in sovrimpressione delle scritte che collocano nel tempo e nello spazio gli eventi che si svolgono sullo schermo, nel senso che l'ispettore Corda ha deciso di sua iniziativa di datare, di dare un'ora, un minuto ai fatti che si svolgono. Come abbia fatto ce lo dovrà spiegare, è un'operazione chiaramente valutativa perché il testimone non era presente a quei fatti, ce l'ha detto espressamente, quindi evidentemente dietro questa operazione di apporre un minuto e un'ora alle scene ci deve essere tutto un complesso lavoro di ricostruzione, complesso lavoro di ricostruzione che può essere fatto, non dico che debba farlo solo il tribunale, ma può essere fatto da un consulente tecnico, in quanto che si tratti di un'operazione valutativa, a mio giudizio non è assolutamente in dubbio, e il 194 terzo comma dice che il test non può dare valutazioni personali. Nel momento in cui si appongono queste scritte, e non tanto la scritta fatti di devastazione e saccheggio, che è una questione formale, ma soprattutto gli orari, è un'operazione assolutamente valutativa. A questo proposito io noto che nell'udienza del 16 marzo il pubblico ministero, al momento di fare le sue osservazioni sulle richieste di acquisizione di prova della difesa, testualmente leggo il verbale, dice: non si oppone alle produzioni effettuate questa mattina per quanto riguarda i video, queste sono le parole del pubblico ministero, si oppone all'acquisizione dei commenti e delle interviste inserite in quei video. Questa era la tesi del pubblico ministero, che ora invece ci propone dei DVD che sono fittamente o meno sottotitolati. Un'ultima considerazione invece, questa tutta pratica. È chiaro che, come ha detto tutti, i DVD sono opera di montaggio e quindi le parti non sono originali, cioè sono copie, parti, sono copie in parte tratti da forse originali e forse no. Il pubblico ministero, anzi il Test Cord, ha prodotto un elenco in cui sono indicati gli originali interi da cui sono stati tratti i singoli pezzettini. Questo evidentemente per consentire alla difesa di andare a controllare la corrispondenza degli spezzoni all'originale. C'è un problema pratico che però incide pesantemente sull'opera della difesa, nel senso che tutti gli originali in Betacam che sono indicati nelle produzioni della scorsa udienza fatti dal Test Cord, il Betacam è un formato come il VHS che è usato dalle TV, non sono allo stato e non sono mai stati visibili perché la procura non è dotata del lettore Betacam. Quindi se il tribunale o un difensore vuole andare a vedere se l'originale in Betacam corrisponde al pezzo, non può farlo. Può darsi che la procura mi corregga e che mi dica che esiste un lettore Betacam. Il fascicolo e tutto quanto è contenuto nel fascicolo del pubblico ministero deve essere a disposizione della difesa, nel senso che deve essere visibile, perché avere un libro sigillato, che è l'equivalente di avere un video che non si può leggere, non vuol dire, cioè vuol dire non essere a disposizione della difesa. Se il lettore Betacam esiste, chiaramente questa eccezione è assolutamente infondata. Chiaramente le trasposizioni in digitale non sono la stessa cosa, perché non si può in digitale verificare la corrispondenza al vero, nel senso che il Betacam è un nastro, il digitale è un altro tipo di formato in cui ad esempio i tagli non si vedono, perché in digitale i tagli non si vedono, mentre solo vedendo il nastro si possono cogliere determinate situazioni, cioè determinati tagli. Quindi c'è anche questo particolare che è risolvibile nel futuro, che allo Stato impedisce alla difesa di fare il lavoro tecnico, tipico del consulente tecnico, di verificare la corrispondenza all'originale. Da ultimo, anche questa è una questione tutta pratica, la richiesta di copie, scusatemi, è stata depositata in data 4 marzo, degli originali non è stata ancora soddisfatta, io questo lo segnalo al Tribunale. Ho qui la richiesta con depositata datata 4 marzo, era molto rilevante per la difesa averla in tempo, non è stato ancora ottemperato. Grazie.
Sono altre questioni? Allora, le difese non hanno altre questioni da proporre in merito all'ammissibilità prove?
Mi scusi Presidente. La difesa di Puzzolo e Dupietro si associa a quanto illustrato dai colleghi.
Chi ha parlato? Scusate.
Sono qua.
Ah, pardon.
È perché sono messa da questa parte.
Va bene, capito. Va bene. Non ci sono altri problemi allora? Allora sul punto passiamo alla parola al pubblico ministero. Quindi le difese non hanno altro da proporre. Pubblico Ministero?
Sì. Dunque, il Pubblico Ministero intanto ha apprezzato davvero la lezione di cinema che ci è stata data oggi dall'Avvocato Lamma. Proprio per rinfrescarmi le idee, ieri pomeriggio ho assistito alla proiezione di Rashomon e condivido quanto in tema di cinema ha detto l'avvocato. Così, a fini di cultura generale, a fini di affinità tra cinefili, ma non posso condividerlo in quanto pubblico ministero in questo processo. Fino a prova contraria nel senso che così è stabilito, il pubblico ministero a cui viene viene criticato anche da altri difensori perché osa parlare di devastazione e saccheggio in questo processo quando per legge in atti ha dovuto elevare una imputazione di devastazione e saccheggio. Mi rendo conto, è una parolaccia devastazione e saccheggio. È un reato grave, è un reato punito con pene gravi. Però, piaccia o non piaccia, gli imputati sono stati portati a giudizio con l'accusa formalizzata dapprima nell'avviso di cui all'articolo 415 bis, poi con la richiesta di rinvio a giudizio per fatti di devastazione e saccheggio. Questo è un processo particolarissimo, ce ne stiamo accorgendo man mano che avanziamo, o meglio che non avanziamo, nell'istruttoria dibattimentale. È particolarissimo perché si basa su fatti, tutti i processi si basano su fatti, che forse per la prima volta sono stati tutti, dico tutti, videoregistrati, vuoi da telecamere televisive, vuoi da cineoperatori, vuoi da cineomatori, vuoi da fotografie. Vorremmo tutti avere fatto processi dove la prova dei fatti era così documentata. È capitato a tutti coloro che hanno esercitato l'attività di pubblico ministero dover sostenere e provare fatti indiziari, mi riferisco ad esempio a fatti di omicidio gravissimi, dove nessuno, per chi ha avuto esperienza, che so, di processi fatti magari al sud dove l'omertà è particolare, nessuno ha visto niente, nessuno ha sentito niente, siamo riusciti lo stesso nel provare le accuse. Quindi è un processo privilegiato questo, è un processo dove passo passo i giorni del 20 e del 21 luglio sono stati tutti rappresentati. Però il processo non è solo immagini, è anche altro. E se forse riusciremo a decollare con questo processo, e sul punto faccio subito rilevare che le eccezioni che oggi sono state proposte ancora in tema di termini sono eccezioni che, come è stato evidenziato la volta scorsa, sono eccezioni da cui le difese sono ampiamente decadute. Più volte è stato sollecitato la difesa, se non sbaglio abbiamo fatto 2 o 3 udienze di eccezioni preliminari, di evidenziare tutti i problemi che riguardavano le indagini preliminari. E oggi, a più di un mese, se non sbaglio questa è la 6ª udienza, vediamo riproporre questioni che non sono più proponibili e che pertanto vanno rigettate e respinte ai sensi degli articoli 491 e 495 del Codice di Rito. Il pubblico ministero in questo processo sta giocando a carte scoperte, forse a video scoperti. Il pubblico ministero presenta dei singoli documenti e anche qui invito tutti a leggere nel dettaglio che cos'è il documento. Ci siamo anche soffermati la volta scorsa sulla nozione di documento atipico, non solo il 234 ma anche il 189, e sul punto non mi resta che richiamare tutta una serie di sentenze della Corte di Cassazione che proprio parlano di documenti e che richiamano sia l'articolo 234 che il 189 e dicono che possono ben essere utilizzati proprio in virtù del principio di atipicità che regola il codice di rito e fa rientrare alcuni documenti, in particolare proprio le riprese video, in prove non disciplinate dalla legge che il giudice può utilizzare come elemento di prova in copia. E qui veniamo a 2 dei punti che sono stati toccati dalla difesa, anche qui facendo una commistione, ma dimenticando qual è l'oggetto del processo, facendo una commistione sulla nozione di documento, una confusione forse sulla nozione di documento. Si dice che non possono essere acquisiti documenti anonimi, cioè documenti che sono stati portati da soggetti anonimi. Anche qui c'è una giurisprudenza recentissima della Corte di Cassazione. Mi riferisco alla sentenza 8 ottobre 21 novembre 2003, numero 44-868. Se non sbaglio non c'è ancora la motivazione di questa sentenza recente, che dice: mezzi di prova, documenti anonimi, documenti fotografici. In tema di prova documentale, il divieto posto dall'articolo 240... il quale impedisce l'acquisizione e l'utilizzazione di documenti che contengano dichiarazioni anonime. Ritengo che l'argomento verrà riproposto dalla difesa, perché oggi è stato solo incidentalmente toccato, ma così iniziamo già dal eliminare un po' di confusione dal processo. Non è applicabile alle prove non dichiarative, in particolare a quelle fotografiche, atteso che ratio delle norme è quella di evitare che affermazioni, denunzie, esposti, segnalazioni, indicazioni di cui non sia attribuibile una paternità possano essere tenute in considerazione dal giudicante. Diversamente ha voluto il legislatore per quel che riguarda i documenti di contenuto non dichiarativo, i quali, anche se ne è incerta la provenienza, possono essere valutati dal giudice. Per non parlare delle copie, anche qui sono numerosissime le sentenze della Corte di Cassazione che ammettono la possibilità, sempre come prove documentali, dell'acquisizione di copie di videoregistrazioni. Ad esempio, la sentenza 5 marzo 97, 2065, che dice: il nuovo sistema processuale, non avendo accolto il principio di tassatività della prova, consente al giudice, ex articolo 189, di assumere prove non disciplinate dalla legge, purché ne verifichi l'ammissibilità e l'affidabilità. Pertanto il giudice ben può utilizzare come elemento di prova la copia, anziché l'originale di un documento, quando essa sia idonea ad accertare, a favorire l'accertamento dei fatti, come questa e molte altre. E quindi si vuole impedire al pubblico ministero, che fino a prova contraria è il dominus, piaccia o non piaccia, un domani potrà toccare alla difesa, sono queste le regole. Ho sentito dire oggi l'avvocato Menzione: noi ci siamo guardati bene. Certo, non tocca loro, lo dice il codice. Chi sostiene l'accusa, chi porta gli imputati a processo, con una tesi sicuramente tutta da dimostrare, è il pubblico ministero. Vedremo la difesa, se non vado errata, moltissimi sono i cineasti citati, se non vado errato è stato citato un soggetto che porta un libro che ha scritto sul G8, vedremo se poi avranno tutti questi problemi che oggi sono stati manifestati per quanto riguarda le prove del pubblico ministero. Ritengo pertanto, e sul punto comunque nel dettaglio tecnico lascio la parola al mio collega, e anche qui ancora una parola su quello che è il teste. Il teste è colui che riferisce cose che ha percepito direttamente, ma non necessariamente ha visto, può riferire di quello che ha fatto. Anche qui non creiamo confusione sui ruoli processuali. L'asserito teste e corda è il teste e corda ufficiale di polizia giudiziaria che ha riferito nel dettaglio qual è stata la sua esperienza in questo processo, o meglio nelle indagini relative a questo processo. Ritengo pertanto che tutte le eccezioni della difesa debbano essere respinte, che debba essere acquisito e essere visto il documento. Per carità, il Tribunale potrà anche disporre che ogni volta che il teste corda fa riferimento a una clip che proviene da quei 200 reperti, fermeremo, attaccheremo il reperto da cui è provenuta. Penso già ad esempio a reperti che provengono dal Corriere della Sera, che contengono per 9 decimi pubblicità e altro che nulla c'entra con questo, e prenderemo visione. L'ha fatto il pubblico ministero per 3 anni, potrà farlo il Tribunale per altrettanto tempo. Poi sulle modalità su cui il Tribunale vorrà vedere questi DVD, che sono documento e che devono avere nel processo, siamo disponibili ovviamente a tutto, come deciderà il Tribunale, a cui il pubblico ministero, ci mancherebbe altro, non vuole assolutamente sostituirsi.
Mi scusi Presidente, volevo... Sì, brevissimamente, perché veramente credo che la collega abbia già riferito tutte le cose che era necessario in qualche modo evidenziare. Mi premeva soltanto evidenziare 2 cose. Diciamo che uno dei punti che è stato toccato dalla difesa è stato quello di voler collocare al di là di quanto precisato in ordine all'avere svolto un'effettiva attività da parte del test nell'attività investigativa, assimilare la figura di quello che noi abbiamo indicato come test e corda a quella di un consulente tecnico. Ora, io credo che questo tipo di attività e questo tipo di interpretazione delle norme anche del codice di rito sia assolutamente non corretto. Credo che sia assolutamente pacifico che in realtà ci troviamo di fronte a un consulente tecnico quando per l'attività di analisi di determinati dati sono richieste delle conoscenze particolari, specifiche, e il risultato di quello che viene fatto è assolutamente valutativo. Ma valutativo, per esempio, e questo è stato chiesto al test e corda nella scorsa udienza, che cosa in realtà avesse fatto, era stato semplicemente quello di dare in alcune situazioni una collocazione spazio-temporale rispetto a determinati fatti. Non sembra per esempio al pubblico ministero che nel caso in cui fosse esibito un documento ad un determinato soggetto, ancorché dallo stesso non prodotto, sia necessario nominare un consulente tecnico per l'individuazione di un luogo, se la conoscenza di questo luogo sta nell'attività e nelle funzioni stesse di polizia giudiziaria, a maggior ragione quando parliamo di un funzionario della polizia municipale, rispetto all'individuazione di luoghi in Genova. Ma nemmeno una collocazione temporale appartiene necessariamente ad un'attività di carattere tecnico-valutativo che deve rientrare in una consulenza tecnica. Certamente, se questo tipo di attività fosse fatto per esempio attraverso la visione di una fotografia, attraverso l'individuazione di giochi di luce, attraverso l'interpretazione di fattori atmosferici, eccetera, certamente ci vorrebbero delle conoscenze particolari, ma l'individuazione di punti comuni e di movimenti comuni di soggetti nell'ambito di riprese contenute in documenti differenti, su alcuni dei quali viene riconosciuta e individuata una determinata ora, non è assolutamente un dato valutativo, ma è semplicemente un'attività di polizia giudiziaria che viene in qualche modo fatta dal teste senza che abbia una conoscenza tecnica specifica che rende necessario il suo inquadramento nella figura del consulente tecnico. Quanto poi al fatto che si dica che il test e corda si sostituisce o intende sostituirsi a questo tribunale nell'individuazione delle cose che devono essere viste, beh, intanto il pubblico ministero vorrebbe fare una prima valutazione. Credo che, quantomeno con riferimento alla maggior parte dei difensori che hanno parlato, non si discuta sul fatto che comunque stiamo parlando di documenti acquisibili, visibili, ammissibili, eccetera, non ammissibili, a seconda che poi si vada a dare un certo tipo di lettura al problema di quello che è il cosiddetto montaggio. Certamente si tratta di filmati, di fotografie che rappresentano un dato documentale e sono quindi da considerarsi documenti, appartengono a questo genus, poi ci sarà una specie che potrebbe essere il documento integrale, che potrebbe essere una selezione di immagini su un documento, che potrebbe essere un assemblaggio di documenti. Io credo che da questo punto di vista nessuno potrebbe obiettare nulla al pubblico ministero in termini di produzione di documenti, se acquisito al fascicolo un rullino con 25 fotografie, ritenesse di produrne come documenti di fronte al tribunale 3 di queste fotografie. È sostanzialmente un'attività analoga a quella che viene fatta. Nessun tipo di occultamento di prove viene fatta nell'ambito del procedimento, perché le restanti fotografie, i restanti video, i restanti filmati sono a disposizione delle parti, sono a disposizione del tribunale e quindi in qualche modo possono integrare questo tipo di visione. Si parla e si è parlato in una maniera estremamente suggestiva del montaggio. In realtà questo montaggio che è stato fatto non è stato altro che una messa in sequenza di determinati pezzi. Non a caso comunque la richiesta di visione di questo dato, di questo prodotto, che è comunque un documento, è stata richiesta nell'ambito della deposizione del test e corda, perché giustamente da parte del pubblico ministero, in controesame da parte della difesa, una volta visto quello che comunque rimane per sua natura un documento, potrà essere necessario chiedere, rispetto a quella che è l'attività in qualche modo di indagine che è specificamente riferibile al test e corda, in quale modo ha ritenuto per esempio che una clip fosse cronologicamente posizionata rispetto ad un'altra, in quale modo ha ritenuto di conoscere o di individuare quel luogo per Piazza Paolo da Nove piuttosto che Piazza Tommaseo, e quindi tutti questi dati, che sono ben lungi dall'essere aspetti valutativi, ma si tratta semplicemente di riconoscimenti di luoghi e di tempi che non attengono a nessuna capacità di conoscenza tecnica ulteriore rispetto a quella che un normale test di polizia giudiziaria che legittimamente lavori sugli atti può riferire nell'ambito di un procedimento penale.
Volevo chiedere al PM se vuole precisare, in relazione all'obiezione posta dall'avvocato Tambuscio sulla possibilità di accedere agli originali, sia per un problema di compatibilità degli strumenti di lettura, sia appunto per la possibilità di avere accesso. Prego.
Ma il problema dell'accesso è un problema, non è mai stato negato. Il problema tecnico è che la Procura della Repubblica non è in possesso, né mai è stato in possesso di un lettore Betacam. Detto questo, la richiesta anche di acquisizione, scusate, di copia in originale da parte dell'avvocato Tambuscio, se lui chiederà di avere i Betacam, vi verranno dati dei Betacam. E poi come li vedrà l'avvocato Tambuscio, li vedrà come li vede la Procura. E cioè, voglio dire, non... No, nel senso, noi possiamo rilasciare copia dei documenti che abbiamo. Capisco il problema dell'avvocato Tambuscio, ma la Procura non è in possesso di un lettore Betacam. Quindi il reperto esiste, se verrà fatta la richiesta, come è stata fatta dalla parte della difesa, di avere una quantità molto elevata di video, questa richiesta è stata valutata dall'ufficio, è stato chiesto se c'era disponibilità da parte dell'ufficio di sopportare i costi nei tempi necessari per fare questo tipo di attività, siccome questo non era possibile è stato dato, o verrà dato all'esterno l'attività di duplicazione di questo materiale. Se l'avvocato Tambuscio richiede copia in Betacam della cassetta, noi troveremo qualcuno all'esterno dell'ufficio della procura, sopportando i costi e scaricandoli sul procedimento, per consentire all'avvocato Tambuscio di poter ottenere la copia in Betacam, e poi come la vedrà è un problema della difesa. Noi diamo copia del documento che è in atti.
Questo, visto che ha precisato il pubblico ministero.
No, aspetta. Parti civili? Nessun problema?
Problema, no, assolutamente.
Va bene. Allora, premesso che non c'è replica. Stava dicendo l'avvocato Tambruscio.
Grazie. Il mio problema non è di copia, il mio problema è di accesso al documento contenuto nel fascicolo.
Quindi questa urgenza, anche di cose che possiamo fare, voglio dire,
rompere palle.